Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Io girerei al maestro professor Picozzi il quesito sulla pasta, la tua pasta preferita.
La mia pasta preferita è le trenette col pesto.
Ah, anche tu.
2 su 3.
Ragazzi, sì, non vi ho sentito prima, per cui non
anche
so.
Il pesto è il mio preferito, le trenette, ma anche le penne.
Però
anche...
bisogna essere sapienti nella dose di condimento, perché un eccesso di pesto poi...
Però io ne faccio di più, perché a me tre... Poi non mi soddisfano le trenette, no, io ne faccio.
Guarda che ce n'è di gente.
No, 53, 54. No.
Guarda che ce n'è gente ricoverata per eccesso di pesto, eh?
Eccesso di pesto.
Perché hai esagerato col pesto.
In vena poi è una cosa di
veramente. Allora io vi devo dire che sarò blasfemo, non so se sono blasfemo, però io quando lo prendo quello già fatto, anche magari quello fatto bene, sai, nel reparto gastronomia, quello fresco, lo prendo senza
aglio.
Sì, devo dire di sì.
Invece devo dirti che è una delle mie sciagure quando arriva mia figlia a trovarmi dagli Stati Uniti, perché un'altra delle cose che non esiste a New York è il pesto, per cui
è vero,
siccome i vasetti di pesto pesano l'ira di Dio, perché
li devi dare in valigia,
si porta via mezza valigia nella solita tradizione italiana.
Quindi scusa, alla fine del Covid facciamo un ristorante ligure a New York, ma non può non esserci.
Scusa, il basilico non ce l'hanno, magari non hanno il basilico,
probabilmente il discorso ce l'avranno anche, ma di importazione i costi di poi al dettaglio sono simili a quelli del caviale, per cui alla fin fine va bene. Tutto l'amore per la pasta col pesto, però dipende da quanto la vai a pagare.
Ma comunque è una cosa del tutto mediterranea: pinoli, olio di oliva e formaggio grana o parmigiano, non mi ricordo quale dei due va usato, o il pecorino. Cioè, sono tutte cose molto mediterranee.
Anche il vino era tipicamente italiano prima che la California se lo portasse via.
Beh, adesso lo fanno anche meglio, infatti.
Però è strano, perché in realtà New York ha delle cose che tu non ti aspetteresti. Per esempio, si mangiano delle mozzarelle buonissime. C'è un posto che si chiama Di Palo, gli faccio pubblicità, a Downtown Manhattan, che fa della mozzarella, cioè, come a Napoli. Poi altre cose, tipo alcune merendine, che tu dici sono prodotti,
menderine.
Alcune menderine non le esportano negli Stati Uniti.
Fino a pochi anni fa era un problema la Nutella.
Adesso c'è la palla.
Adesso c'è la palla, ma fino a pochi anni fa, proprio se la volevi, ma proprio era sconosciuta. Qualunque giovinotto americano è cresciuto senza conoscere la Nutella da piccolo.
Pensa che io ho visitato la fabbrica della Nutella americana che serve Stati Uniti e Messico. Non l'ho mai vista in Italia.
Ma loro hanno il burro d'arachide, quindi hanno sostituito l'idea della Nutella con quello da piccoli.
Mamma, come vi ho detto, sto guardando Breaking Bad, ma quando lui si fa il toast al mattino, ma quanto burro d'arachidi ci schiaffa, ma proprio credo sia burro d'arachidi col colore e la consistenza.
Sì.
Ma proprio ce lo sbatte dentro, proprio a chilate.
E poi tagliano i bordi.
Sopra un cucchiaino,
taglia i bordi, vero.
Esatto. Sopra un cucchiaino riusciamo ad avere qualche difficoltà a ingerirlo, loro veramente assecchiate, vabbè.
Sì, che poi allappa un pochino, cioè il sapore magari anche
io non l'ho mai mangiato, ma di cosa sa? Di noccioline?
Sa proprio di noccioline.
Sì. Però anche lo sciroppo d'acero, per quello.
No, io lo sciroppo d'acero, io lo amo quello. Io quello lo amo. Con i pancakes o con le, come si chiamano le altre, o pancakes o
gli waffles,
tipo waffles, ma forse è un'altra roba. Insomma, comunque lo sciroppo d'acero a me piace molto. Burro noccioline pochino, poi è che ti stomaca e ti allappa, te lo ritrovi anche negli occhi, tipo è un po' così. Va bene, di che parliamo oggi?
Parliamo di un caso misterioso, ma prima volevo però accennare a una faccenda di cronaca che sta riempiendo le prime pagine dei giornali: la scomparsa e il sospetto ritrovamento di Denise Pipitone, bambina scomparsa ormai penso dal 2004, se non ritorno.
Ah, è andato proprio l'altro giorno, forse un annuncio di bambina trovata.
Si è presentata questa adolescente in Russia a dire: sono stata anch'io rapita da una banda di Rom, tra le altre cose, è tutto da dimostrare che Denise Pipitone sia stata rapita da una banda di Rom. Qui è una vecchia polemica: i bambini che scompaiono li prendono tutti i Rom, in realtà i Rom hanno già i loro di figli piuttosto che accollarsi. Ma quello che è sorprendente è che basterebbe veramente poco per capire se questa bambina, questa ragazzina è davvero Denise Pipitone. È passata una settimana, tutti tirano in lungo vogliono organizzare dirette televisive tra la TV russa e il legale del...
E non un'analisi del DNA.
No, attenzione, no. Adesso gli avvocati della signora Piramaggio, la mamma di Denise, pretendono quantomeno il gruppo sanguigno prima di fare l'intervista. In realtà il gruppo sanguigno ci vogliono 5 minuti per farlo, grosso modo. Cioè, tenete conto che chiunque di noi dovesse avere purtroppo una disavventura, finire in ospedale, aver bisogno di una trasfusione, il gruppo sanguigno immediatamente si fa. Oltretutto, perché fare il gruppo sanguigno quando poi ti potrebbe portare a un falso positivo? Cioè, se io scopro che quella persona è un gruppo AB, lo condivide con milioni di persone. Certo. Fa il DNA. Attenzione, quanto tempo ci vuole per fare un DNA? Al massimo
di?
Una giornata.
Ma perché non lo fanno allora?
Perché evidentemente dalla parte russa c'è la volontà di cavalcare questa grande... Ci sarà anche di là un programma spettacolare che dirà... farà vedere. Tutti si sono...
Mi
sono
trovato in una diretta televisiva dove stavo promuovendo il libro qualche giorno fa e ovviamente parlavano anche di Denis Pitone.
Ma certamente, ma poi tu vedi una quantità improbabile di esperti che si pronunciano sulla somiglianza, sull'age progression, che sono quelle tecniche
sì,
che
come fanno per i boss mafiosi, no? Cioè, come è diventato oggi, certo,
dopodiché però tu hai il campione di DNA della persona scomparsa, hai la persona
matchali
no, in 2 minuti e invece no, però
ma ragazzi
è
tutta aria fritta di
no, ma purtroppo c'è di mezzo c'è di mezzo una bambina scomparsa che potrebbe essere viva, potrebbe essere morta, e qualunque lì proprio il circo mediatico è veramente un po' infame.
Uno vive nella speranza che il circo mediatico possa essere, come dire, messo a tacere dalle istituzioni, dalla giustizia che fa il suo corso, no? Cioè uno immagina che ci sia qualcosa di più serio che abbia la precedenza, la priorità, no? Sulle trasmissioni televisive.
Sì, però qui torniamo nel vecchio discorso per cui il 50% è di chi propone, il 50% di chi vuole sentire, vedere e appassionarsi. Per cui...
Okay. Una volta dicevano l'ha detto la televisione per dire una cosa seria e vera, adesso l'ha detta la televisione, come dire, l'ho letto su internet.
E però comunque il peso funziona ancora, ti ripeto, noi stiamo da una settimana dietro a questa vicenda facendo il tifo perché sia veramente la bambina scomparsa, aspettando il riconoscimento facciale, quanto assomiglia, perché queste robe sono terribili, insomma. Se non ci fossero di mezzo la pelle della gente.
Ragazzi, però... comunque sono programmi quelli di cui stiamo parlando che fanno l'ascolto di un programma radio, cioè non è una roba da 9 milioni, non sono così seguiti, sono seguiti
invece,
da un certo tipo di persone.
Potremmo discutere se quel tipo di persone rappresenti il target commerciale, cioè una popolazione che poi va a comprare prodotti,
ma
un milione
quello,
e mezzo di persone sono tanta roba di questi tempi, perché c'è una tale frammentazione tra le TV generaliste e le private che per una generalista, cioè Rai, Mediaset, La 7, fare un milione e mezzo di ascolti al pomeriggio è tantissimo.
No, ma come share in proporzione, certo che è ottimo, parliamo del 15%. Immagino che Tony intendesse in tutto sommato, cioè facciamo quasi con gli ascolti là, senza essere sensazionalisti e senza essere morbosi.
Potremmo anche
no?
dire che tecnicamente il target di destinatari della radio è molto più...
È un po' più consapevole, un po' più attento, senza offesa,
Assolutamente.
No, senza nessuna offesa, un milione e mezzo.
Ed è un target commerciale, nel senso che è fatto di una popolazione più giovane, più attiva.
Sì. Certo, ma comunque un milione e mezzo 10 anni fa era quello che faceva la replica di Happy Days, cioè... Ragazzi,
vabbè, c'erano un numero di canali infinitamente inferiore, certo.
Oggi ci sono anche persone che si perdono dietro le televendite dei gioielli tarocchi.
Ma quello. Guarda, io preferisco, ti dico la verità,
tutto sommato anch'io, sai.
E mi diverto a vedere questi che parlano di quadri.
Lo trovo
come
anche
se
più
fosse
onesto.
La Gioconda, cioè,
è anche più onesto eticamente, sai, ti sto vendendo un prodotto. Ti sto dichiaratamente vendendo qualcosa.
No, proprio per una questione di divertimento, mi diverto di più a vedere quelle cose lì. Sì.
Vabbè, comunque speriamo la giustizia
faccia
il suo corso.
Comunque torniamo, facciamo un bel salto indietro nel novembre del 1946, quando questo signore che si chiama Renzo Morosini sparisce nel nulla.
Andiamo con la prima parte della scheda?
Andiamo.
Sono in pochi a conoscere il nome di Gigi Ghirotti, giornalista nato a Vicenza nel dicembre del 1920. La sua era una famiglia numerosa, di gente onesta, dai sani principi. Lui era cresciuto con la passione della scrittura e per questo aveva deciso di prendersi una laurea in lettere. Ma con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, aveva mollato tutto per partire volontario con gli alpini, salvo passare nelle fila della Resistenza dopo l'8 settembre del 1943. Tornato a casa, si era rimesso a scrivere prima per il giornale di Vicenza, poi per la stampa di Torino. Non solo una bella penna, ma un uomo di grande coraggio che, saputo d'essere stato colpito da un linfoma, aveva deciso di trasformare la sua esperienza in un'inchiesta per la RAI, un documentario dedicato alla condizione dei malati, soprattutto quelli più poveri, e per questo vittime dell'inadeguatezza delle strutture sanitarie. È lui a raccontare la storia di Italo Ghezza, sospettato dell'omicidio di Renzo Morosini, avvenuto in un paesino della Bergamasca nel novembre del 1946, 2 mesi dopo che si era sposato con Maria Carmela Glisoni. E il suo pezzo comincia così. Un'oleografia di Edmondo De Amicis sovrasta a 3 score la scrivania del direttore didattico. Nella stanza attigua riservata agli insegnanti, 2 tabelline sono appese alle pareti. 2 fogli battuti a macchina che contengono una sfilza di precetti morali ispirati alle massime di Confucio. Prima di giudicare il tuo prossimo, giudica te stesso, dice uno di questi precetti che il direttore proponeva alla meditazione dei suoi insegnanti.
Aspetta, qua è difficile, aspetta, mi devo impegnare. Aspetta. E questa la faccio sempre un po'.
Perché sei tu che suoni,
sì,
eh?
Aspetta, questa. Questa.
Io invece sono il registratore, no, non c'entra niente.
Che assolo, ragazzi.
Bellissimo, bellissimo.
L'altro giorno ho letto una bellissima dichiarazione di Eric Clapton che diceva, pensate l'onestà dei geni, diceva, tutti dicono da anni che sono un genio, io nella mia carriera non ho fatto altro che copiare B.B. King, diceva, non ho mai fatto altro, io mi sono studiato tutti i dischi e li ho rifatti uguali, quindi non dite che sono un genio.
Numero uno.
La profonda differenza tra B.B. King e Clapton è che secondo me, cioè, vedere B.B. King vedevi uno che si divertiva. Sì,
io l'ho visto, sai, a New York, meraviglioso,
fino all'ultimo,
meraviglioso,
cioè,
meraviglioso.
Clapton è più melanconico, a parte che è un volto ovviamente molto meno espressivo di
e poi ha degli orologi fantastici,
ottimo,
che non guasta
sì.
Mai.
Comunque ho deciso
sì,
se,
sì. A tipo 20 Daytona degli anni 70
sfruttando questo
e
pezzo,
anche io ho tutti quei ruoli,
questo pezzo meraviglioso, ma che roba,
no, perché sai che c'è sta gag che c'ho i roba, che c'ho i ruoli.
No, stavo dicendo che sfruttando questo meraviglioso pezzo vi chiederò assolutamente di dedicarmi nella prossima puntata di CSI Milano un pezzo, lo voglio.
Qual è?
Generic. È la colonna sonora di Ascensore per il patibolo di Miles Davis.
Ok, certo.
È secondo me un pezzo che è nero, il noir.
Ma tu sai come l'ha incisa lui?
Davanti al...
In diretta
sì,
davanti,
sì, sì.
Pensate, quello... lui ha detto, quando gli hanno proposto di fare quella colonna sonora, ha detto, la faccio, ma voglio farla in tempo reale mentre guardo tutto sì. Il film.
E c'era, cioè, c'è appunto Jean Moreau che esce in questa e cerca l'amante, bellissimo. Che non trova più, e lui si è inventato. Vabbè, lo sentiremo la prossima volta.
Digressione musicale.
Siamo invece a questa scomparsa di Renzo Morosini, questo Italo Ghezza che è un... tutto avviene nell'ambito scolastico. Appunto.
Cos'è, uno spogliarello?
Non mi uccidere così Miles Davis, per favore.
Vai.
Meraviglia, meraviglia.
Vabbè, rientriamo, che se no non me la fai la prossima volta intera. Allora, uno dei temi per cui dove è finito Renzo Morosini, c'è anche il fatto che siamo dalle parti del lago d'Iseo e c'è proprio un pezzo di strada in cui scompare quest'uomo nel 1946 e c'è il dubbio anche che sia finito nel lago, anche perché il lago d'Iseo ha questa grande prerogativa di essere profondissimo e di molto a fatica restituire i corpi di quelli che scompaiono. Io ricordo ad esempio...
Sì, detta così sembra che scompaia un corpo, cioè, al giorno. Cioè,
no, assolutamente.
Se dovesse capitare. Cioè.
Però nel momento in cui tu prendi una curva troppo larga in una notte di pioggia, come è successo un altro caso che ricordo perfettamente, puoi finire nel lago d'Iseo e finire da lì a pochi metri a non essere più... ritrovato. È un caso appunto di una scomparsa in cui ci fu una grande maga che disse io so esattamente dove è finito il corpo.
Invece tornando al nostro e interrompendoci
dei sospetti è che appunto Renzo Morosini sia finito nel lago e in realtà però tutte le indagini che sono portate dal 1946 hanno coinvolto Italo Ghezzi 12 anni dopo si sono orientate sull'omicidio, quindi qualcuno ha ucciso Renzo Morosini.
La verità la sapremo
tra poco qui a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Va bene, torniamo a te, a noi, Picozzi.
Allora, Italo Ghezza, che naturalmente scopriremo nel resto della puntata, che è il peggior nemico di se stesso, perché poi sospettato di centrare qualcosa, questo direttore didattico di Tre Score, della scomparsa di Renzo Morosini, finirà per fare una serie di mosse. Una serie di mosse che si concretizzeranno 12 anni dopo la scomparsa di Renzo Morosini in una nuova riapertura delle indagini, perché le chiacchiere, le voci, i rumors arriveranno sulle corriere che fanno servizio lungo il lago di Iseo, e a bordo di una di queste corriere, di questi bus, più che bus, c'è un giovane magistrato il quale naturalmente riprende in mano tutti i giornali, tutti i quotidiani, tutte le vecchie carte ingiallite, e 12 anni dopo, siamo quindi
le scartoffie,
nel 58, si torna ad aprire, a indagare Italo Ghezza, che naturalmente aveva un punto in collegamento con la scomparsa di Renzo Morosini, cioè essersi innamorato perdutamente di quella che poi diventerà la moglie di Morosini. Quando il giornalista però intervisterà il magistrato, che 12 anni dopo ha riaperto il caso, gli chiederà: ma scusi, ma come mai? Il magistrato si stupirà e gli dirà: ma non è una cosa poi così strana. Io stesso ho già riaperto almeno fascicoli per scomparse, per presunti omicidi, almeno in 6 o 7 casi. Allora il giornalista, fetentissimo, gli dice: beh, ma in questi 6 o 7 casi di riapertura come sono finite le indagini? E in realtà sono state archiviate quasi tutte, e le altre sono state chiuse con un non luogo a procedere, per cui anche questo magistrato candidamente dirà: ho riaperto dei casi, ho reinquisito personaggi e non ho portato a casa un risultato che uno a distanza di anni. Se sei d'accordo, io andrei però con la seconda parte.
Non lo so se siamo d'accordo.
Sono d'accordo.
Io e Tony ci riuniamo un attimo.
E poi lo annunciamo.
Va bene, aspetto voi allora.
Seconda parte di CSI Milano.
L'arresto di Italo Ghezza, direttore didattico di Tre Score, arriva al termine di una lunga indagine che si svolge sull'una e l'altra sponda del lago di Iseo. La vittima è Renzo Morosini. O forse è meglio dire che la vittima sarebbe Renzo Morosini, perché l'uomo è scomparso nel nulla e, almeno in teoria, potrebbe essersi allontanato volontariamente. Magari aveva trovato un amante, o forse aveva deciso che la solita vita gli andava stretta, magari per via di qualche debito da saldare. Il fatto è che non ci crede nessuno, e per una serie di motivi fondati. Innanzitutto, Morosini era una persona benestante, poi nella comunità occupava un posto di prestigio. Un ruolo conquistato con tenacia da autodidatta, studiando per corrispondenza fino a guadagnarsi un diploma magistrale. Il titolo gli era servito per ottenere un posto di insegnante nel borgo di Artogne e per meritarsi la nomina a segretario del fascio. Un segretario molto accomodante e poco intransigente, in ogni caso per nulla fanatico, tanto che nell'estate del 1943, quando Mussolini aveva perso prestigio e potere, il Morosini se n'era andato in Svizzera ad attendere che le acque si calmassero. Finita la guerra, a 38 anni, aveva deciso di lasciare l'insegnamento per il commercio e di sposare Maria Carmela, maestrina di 14 anni più giovane. 2 mesi era durato il loro matrimonio. 2 mesi prima che Renzo scomparisse nel nulla.
Quindi 2 mesi non perché non andassero d'accordo, per evidente assenza dello sposo.
Ma anzi, Renzo Morosini lo si sentiva cantare felice di questo matrimonio. Anzi, per lui la mogliettina, lui 38 anni, lei 24, era talmente la luce dei suoi occhi che neanche le permetteva di pulire in casa, lavava lui i piatti, per cui è difficile pensare che sia scomparso per quello. Naturalmente c'è da dire che peraltro c'è un altro personaggio che si inserisce sulla scena, perché il nostro Morosini, appunto, abbiamo scoperto, era segretario del fascio. Quando era rientrato, finita la guerra, però si era dato al commercio e alla fine era finito per assumere un certo Alfredo Fettolini, che era un ragazzotto, era il fornaretto, il panettiere, il garzone della panetteria, che quando finiva di lavorare in panetteria andava a dare una mano a Morosini. Alfredo Fettolini, personaggio importante, perché poi scopriremo molto legato alla moglie del nostro Morosini. Il Morosini, peraltro, che in realtà, avendo un passato come direttore, come insegnante e come segretario del fascio, conosceva Italo Ghezza. ci sono due punti che portano tutta l'attenzione degli investigatori su Italo Ghezza. Il primo è che dopo la scomparsa, dopo due mesi della scomparsa, si presenta la moglie di Morosini e dice: io però agli inquirenti ho da darvi una cosa importante, e gli consegna un plico di lettere. Lettere appassionate scritte da Italo Ghezza, direttore didattico del Posto, in cui lui dichiarava il suo amore, assolutamente voleva sposare questa donna. Tutto naturalmente era avvenuto un anno prima, cioè ben prima che lei poi si fidanzasse e poi sposasse il marito. Quindi abbiamo Italo Ghezza come spasimante totale di questa donna e poi, cosa decisamente più importante, il fatto che l'ultima persona ad aver visto viva in vita Renzo Morosini era stato Italo Ghezza, che l'aveva appunto incontrato e dichiarato di averlo incontrato sull'uscio di casa. Un po' pochino, per, secondo me, per poi portare la persona a essere indagata, ma di fatto anche perché succede un'altra cosa, che il giovane ragazzotto, la Morosini 38 anni, la moglie 24, sì, l'apprendista Fornaretto 14, entra nelle grazie della donna.
Nonostante, no.
Sì, lei 24, lui 14. In realtà l'inizio è un inizio assolutamente amichevole, perché lei, maestra, insegna i rudimenti della matematica a questo ragazzotto, che è assolutamente a 14-15 anni molto sveglio, però molto brillante, perché ha già delle ambizioni, vorrebbe diventare un agente del Dazio. Oramai che cosa sia il Dazio, mi sa che ve lo siete magari anche scordati.
No, una volta la dogana.
Sì, era dove dovevi tassare le merci, una volta, era all'inizio, dove c'era
il balzello delle merci.
Sì, quando, non era proprio la dogana, perché non era per le esportazioni, era proprio per...
Ad esempio a Milano io ricordo di aver visto gli ultimi rimasugli dalla parte dove oggi c'è l'ospedale Sacco, proprio nella piazza che dà la sua piazza c'era il Dazio.
Ci sono le pese a fianco.
Praticamente un fiorino, quello è il Dazio.
Ecco questo.
No, più o meno sì. Cosa trasporti?
A un certo punto quindi c'è questo Alfredo Fettolini che diventa l'angelo custode della ragazza, ma non è l'unico ad averne i favori, per cui gli investigatori...
Sta diventando un po' tutto una roba morbosa, strana.
Anche perché naturalmente gli investigatori a un certo punto, con un marito scomparso e una moglie giovane, la prima cosa, con le lettere scritte da Italo Ghezza, la prima cosa vanno a pensare è chi avrebbe giovato, chi avrebbe portato a casa un beneficio dalla scomparsa di Renzo Morosini. Qualcuno evidentemente è disponibile e disposto a subentrare nel letto della fanciulla.
Ah, quindi...
Sta diventando tutto boccaccesco qua.
Ma no, ma c'è un pezzo in più che riservo per la fine. Il fatto che poi si mettono in mezzo i preti.
Mancavano solo loro.
Mancavano, ma i preti da una sponda all'altra del lago.
In che senso?
Nel senso che puntano il nostro Italo Ghezza, e in particolare ce n'è uno, poi approfondiremo, il quale dal pulpito, un tizio un po' particolare.
Beh, come se tutti gli altri fossero.
No, lui normali. governava una piccola parrocchia che nel Bergamasco era l'unica parrocchia rimasta, adesso poi andrò a dirvi quale, da 30 anni era l'unica parrocchia rossa che esisteva.
Rossa come colore politico?
E lui era uno che ogni tanto, quando gli andava bene, ti sparava un'ora di predica, quando gli andava male in 3 minuti si stufava. Per cui... E lui dal pulpito punta a Italo Ghezza e gli dice: tu sai che cosa hai combinato, vero? E naturalmente porta alla pubblica accusa, al pubblico ludibrio, Italo Ghezza, il quale naturalmente casca dalle nuvole e poi cercherà anche di discolparsi da queste accuse, perché naturalmente come direttore didattico finisce per incorrere in un altro paio di disavventure. In una viene accusato di portarsi qualche giovane studentessa per dargli ripetizione, dar loro ripetizione nella propria casa, cosa abbastanza sconveniente.
Si sta allargando a dismisura questa.
E poi devo dire che imploderà in una maniera assolutamente.
Intanto sentiamo la terza e ultima parte della scheda, e la sentiamo tra poco, con poi la tua aggiuntina che ci hai promesso, con ulteriore colpo di scena.
Ma certo.
Tra poco a CSI Milano.
CSI Milano.
La storia di oggi di CSI Milano è partita un po' diesel, ma poi si è allargata sempre di più.
Sì. Ecco, ha coinvolto quasi tutte le regioni d'Italia.
Sì, manca tipo le isole, forse.
Mi sono scordato però di dirvi un particolare fondamentale. Quando Renzo Morosini scompare nel nulla, che c'è anche l'ipotesi che possa essere finito con l'auto piuttosto che nel lago di Iseo e lì scomparso, questo viene scartato perché in realtà qualcuno che c'entra con la morte di Renzo Morosini, con la scomparsa, recapita a un parroco del luogo l'orologio di Renzo Morosini. E dà anche indicazioni su dove rintracciare alcuni abiti, per cui il messaggio dato alla moglie, guarda, mettiti il cuore in pace, resterai vedova, lì era un messaggio che era abbastanza
arrivato. Chi l'ha detto? Magari è andato nel lago di Iseo, prima si è spogliato,
certamente,
non con l'auto essere, ma a fare una nuotata.
Oppure può essere stato lui, avendo trovato l'amante, a dire io fingo il mio allontanamento, la mia morte, e spedisco il mio orologio. Però teniamo sempre conto che era sposato da 2 mesi ed era assolutamente felice, l'attività andava benissimo, per cui pensare...
Grandi moventi o motivi non ce n'erano.
Non ce n'erano. Ecco che naturalmente sapete per quale motivo saltano vengono fuori parroci, parrocchi, eccetera, eccetera, dall'una parte e dall'altra parte del lago.
Perché... Intanto perché siamo in un momento dell'Italia in cui i parroci hanno un peso specifico,
siamo ad un
capito. Sono quasi i padroni dei paesi.
Perché si aspettavano,
no?
Un'eredità?
No, perché il nostro Italo Ghezza, vi dicevo che se l'è tirata un po' lui, a un certo punto, dopo essere stato uscito un pochino dall'occhio degli investigatori per la scomparsa di Renzo Morosini, lui però sostiene che la gente del posto, dove lui abitava a Trescore piuttosto che i dintorni, lo guardava storto. Allora catta su un avvocato.
Raccatta su
in che lingua è?
Lombardo.
Catta su.
Prima di raccattare l'avvocato, però, va direttamente dal parroco di Pisogne e gli dice: io vorrei che lei dicesse a tutti i familiari di Renzo Morosini, dello scomparso, eccetera, che io non c'entro nulla con la scomparsa di quest'uomo. E naturalmente il parroco non ci piace questa cosa. Cioè, anziché pensare a un uomo che chiedeva aiuto, pensa a un colpevole che rifiuta di riconoscere le sue colpe. Per cui praticamente lo caccia via in malo modo e avvisa il parroco.
Ottiene un po' l'effetto opposto, insomma. Okay.
E avvisa il parroco che sta dall'altra parte esattamente del lago di questa vicenda. Per cui i due un pochino si coalizzano e succede poi che quando il nostro si sente... attaccare dal pulpito della chiesa, allora prende su davvero l'avvocato, si presenta in casa del prete dicendo: come si permette, io la querelo perché lei ha detto che io c'entro con la scomparsa di Renzo Morosini. In realtà la scheda.
Ma come in realtà la scheda? Così a bruciapelo.
Sono stato redarguito.
No, ma
sì.
Nel senso.
No, è Comollo che mi redarguito.
La scheda. Andiamo con la scheda.
In realtà la scheda.
La scheda.
Va bene.
I primi sospetti ricadono su Italo Ghezza, ma non è il solo ad essere coinvolto nelle indagini. Con lui Alfredo Fettolini, il giovane panettiere. C'è infatti chi sussurra che il ragazzo sia il primo nella lista dei pretendenti per Maria Carmela Glisoni, che in pubblico lo chiama sorridendo il suo angelo custode. E poi, particolare non trascurabile, la sera del 23 novembre alcuni testimoni lo avevano visto rientrare a casa ad ora molto tarda. Fettolini avrebbe quindi un movente, poi quando i carabinieri lo interrogano, gli scoprono nelle tasche un buon numero di fotografie che lo ritraggono con Maria. Niente di decisivo, però, solo immagini scattate durante alcune gite a Ponte di Legno. Così l'inchiesta si chiude con la formula del non luogo a procedere contro ignoti. Nel frattempo però succedono altre cose che alimentano i pettegolezzi. Insieme al Fettolini a frequentare la casa della maestrina ci va anche un suo amico, un tale Pietro Vincenti. Le strade sembrano però dividersi quando il Vincenti si sposa e il Fettolini inguaia una ragazza costretta ad allontanarsi dal paese con una bocca in più da sfamare. Peccato che Lina Delei, di moglie di Pietro Vincenti, si presenti a casa di Maria Carmela chiedendole con poco garbo di stare lontana da suo marito. La risposta è altrettanto brusca e in pochi istanti prendono a volare schiaffi. Non soddisfatta, Lina si presenta anche alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro Maria, colpevole di rovinargli la famiglia. Alla fine, Pietro Vincenti prende la moglie e se ne va in Australia. Torniamo allora a Italo Ghezza, che non riesce a liberarsi dell'ombra di Renzo Morosini, tanto da confidare a un amico che in paese la gente evita il suo sguardo, che lui è stufo dei sospetti, che vorrebbe gridare a tutti che è innocente, che con la scomparsa di Renzo non c'entra nulla.
E quindi?
Alla fine? E quindi però ci sono questi due preti, c'è questo Italo Ghezza che se ne va con l'avvocato da uno dei due, quello che l'aveva accusato dal pulpito.
Da che pulpito peraltro?
Che pulpito, e gli dice: io ti querelo, caro il mio prete. Naturalmente l'avvocato dice: vacci piano, perché naturalmente in un processo per querela, su casi così difficili che abbiamo sentito coinvolgono amanti, amori e una gran confusione, poi querelare finisce finisce per essere controproducente. Allora il nostro Italo Ghezza se ne esce dall'ufficio della canonica del prete in lacrime, dopo che sono volate parole, e l'avvocato dice: io non ti seguo. Per cui, per l'opinione pubblica della zona, cosa è successo? È successo che Italo Ghezza è andato ad avere un ultimo chiarimento col parroco, e da quel chiarimento è uscito in lacrime, e il suo avvocato si rifiuta di difenderlo. Quindi deve esserci sotto una
qualcosa
cosa grossa. Una cosa grossa. Nel frattempo, peraltro, un altro si mette di traverso nella vita di Italo Ghezza, perché c'è un maestro che fa anche l'avvocato, che prende a nerbate i suoi allievi proprio nel comprensorio del nostro direttore didattico, per cui i genitori gli si ritorcono contro. Lui riesce a cacciare via, ad allontanare questo maestro, ma si attira un nemico in più che per le valli e per il lago non farà altro che attaccare il nostro Italo Ghezza, dicendo che è lui responsabile. Come finisce? Finisce come vi avevo anticipato, con una voce che arriva su una corriera, un magistrato che sente la voce, che riapre il caso e fa arrestare Italo Ghezza 12 anni dopo, per poi dire: non luogo a procedere perché la persona non ha commesso il fatto.
Quindi un cold case?
E quindi un cold case.
Ma sempre cold case fai!
Prometto, cioè, ma... ma almeno inventati un finale, non lo so.
Sempre col case, cioè uno, tutte queste ore della nostra vita, chi ce le restituirà? Se uno ascolta una storia dove non c'è il finale, io resto con quell'amaro in bocca, Picozzi. Già c'ho il velo pendulo.
Probabilmente è finito nel lago per conto suo.
Per conto suo.
Probabilmente. Ma allora perché l'orologio, scusa?
Questo rimane un mistero.
Sai, quella cosa dell'orologio mi è rimasta impressa. Che orologio era?
Esatto.
Certamente il problema è che ci sono anche un sacco di giocherelli che depistano, perché poi potrebbe essere sia finito nel lago lui, sia un terzo, anche perché avete sentito poi di amanti di questa simpatica maestrina, moglie del Morosini, ce ne sono
abbastanza tanti. Inquieta questa donna, diciamo abbastanza
tra Pisogne e un altro paesino che si chiama, aspetta un po', Castro.
Stavo pensando che in questo caso è difficile perché il caso è abbastanza datato, però prima o poi potrebbe succedere, come a volte capita in TV a chi l'ha visto, no? Che noi raccontiamo una storia e qualcuno, un ascoltatore,
ci racconta, poi
si fa sentire e dice: io ho un elemento.
Ma recentemente,
che può...
sempre sul lago di Iseo, quando c'è stata l'ipotesi che un corpo potesse essere finito nel lago in una notte così di tempesta, alla fine sono andati, hanno mandato dei robot in esplorazione, robottini di profondità, perché il lago scendeva molto, e hanno trovato 3 o 4 auto con i conducenti da anni ancora.
Davvero?
Sì. Anche perché non c'erano guardrail, sparti traffico, per cui sotto l'acqua tu prendi praticamente il volo, esci e di finisci. Strada e non trovi più.
Speriamo non capiti a nessuno. Grazie Massimo.
Assolutamente.
A martedì prossimo.
Senza col case.
Grazie Massimo Picozzi.
Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.